Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi l'ha scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Mangiare carne non è più una scelta innocente, né tantomeno innocua. Smascherare i processi economici che si nascondono dietro al gesto più abituale e quotidiano dei nostri pasti significa ridefinire chi siamo e in quale società scegliamo di abitare.
In queste parole sono riassunti molti dei temi della puntata di oggi.
Professore, quello che ho letto è un passaggio di Capitalismo carnivoro, un libro uscito nei mesi scorsi che possiamo considerare un punto di riferimento per capire davvero quanto l'industria della carne impatti a livello di sostenibilità ambientale.
È un libro che per certi versi cambia il nostro modo di mangiare e anche di pensare la carne. Ci parla di allevamenti intensivi, di traffici mondiali, sfruttamento animale, ci parla anche della carne coltivata, tema a noi caro, ed è una prospettiva che è assolutamente il caso di affrontare nuovamente in questa puntata.
E allora, per parlare di tutti questi temi, è per noi un grande piacere avere ospite ad oggi l'autrice di Capitalismo carnivoro, Francesca Grazioli, che ha trascorso anni in giro per il mondo a studiare l'industria alimentare e attualmente lavora presso il centro di ricerca Bioversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare. Buongiorno Francesca.
Ciao Alberto, ciao Daniele. È un piacere anche per me essere qua.
Non ci resta che cominciare.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Francesca, tu hai scritto: avventurarsi nel mondo della produzione moderna e intensiva della carne vuol dire calarsi nella tana di un bianconiglio dai toni gotici. E nonostante i tentativi dell'industria nel disegnare bovini entusiasti al momento della mungitura, galline che scorrazzano con pulcini al seguito e maialini con cappelli di paglia dalle parvenze antropomorfe che ci invitano nelle loro case tra stili di narrazione fiabesca, il mondo della carne è un mondo più simile a un horror a cui è bene prepararsi.
Proprio così. Per entrare e capire veramente il mondo e l'industria della carne, capire questa enorme cuccagna, no? Di cibo che abbiamo nei nostri supermercati e ristoranti, è necessario fare un'azione quasi iconoclasta, cioè di distruggere quest'idea che abbiamo che il nostro cibo venga ancora dal mondo rurale, da una fattoria, perché in realtà oggi la maggior parte del nostro cibo viene da una fabbrica, anzi il tempio, diciamo, no, proprio della carne, delle proteine animali, sono i cosiddetti CAFO, in inglese, no, i Concentrated Animal Feeding Operation, cioè le operazioni di alimentazione animale concentrata, dove l'accento non è sull'allevamento, ma sull'alimentazione, e questo è molto importante, come vedremo.
Fra l'altro, questa cosa a me fa venire in mente un'altra di quelli, diciamo, aspetti che tu hai toccato quando dici che Henry Ford ha cominciato a pensare alla sua fabbrica, quindi al modello fordista, alla catena di montaggio, proprio dopo aver visitato il Macelli di Chicago. Ovviamente questo per me, storico dell'impresa, è molto curioso, non ci avevo pensato, non mi era mai venuto in mente questa cosa.
Questa è una delle prime battute tra proprio il sistema capitalista che poi nascerà da Ford e l'industria della carne che andrà ad alimentarsi, ma che in realtà continueranno parlarsi a vicenda. Quello che pare sia successo è che agli inizi, no, del secolo scorso, Chicago era una delle prime città che aveva questi enormi centri in cui per la prima volta gli animali venivano macellati in serie, ed era un'attrazione turistica, potremmo dire, no? Le persone andavano, salivano su delle piattaforme e assistevano a questi animali che venivano portati all'interno e pian piano divisi, disassemblati, scomposti da squadre specializzate. Pare proprio che Harry Ford, nel guardare questo atto di smembramento, abbia l'intuizione che possa essere fatto anche il contrario, ossia partire da delle componenti separate, avere degli operai specializzati in quello, in modo che il tempo sia misurato, standardizzato e tutto quanto, e da delle componenti assemblare, quindi una catena di montaggio.
Nel tuo libro tu spieghi una cosa che non è affatto nota. Ci sono tre imprese che insieme muovono l'80% dei bovini del mondo.
Questo è uno degli aspetti fondamentali e anche questo poco evidente del nostro sistema alimentare della carne. Il fatto in realtà che sia popolato da poche, veramente poche, ma enormi multinazionali globali che in realtà poi si espandono con nomi, con codici, con titoli completamente diversi, ma che in realtà fanno capo a veramente poche realtà economiche. Se noi guardiamo a qualche dato, solo la citata JBS, al giorno macella 75.000 bovini, 115.000 maiali e addirittura 14 milioni di polli, solo in un giorno. E come siamo arrivati però a questa grandezza, no? È proprio lì, nel momento in cui noi passiamo da una fattoria a una fabbrica, in cui pian piano, dagli anni 50 in poi, ci sono alcune persone, soprattutto all'interno degli Stati Uniti, con un piglio anche imprenditoriale particolare, aiutati da un sistema di tecnologie nuove. Penso agli antibiotici, il fatto che tu stai allevando un sacco di animali, tutti simili in uno spazio chiuso. L'avvento dell'antibiotico, ad esempio, favorisce il fatto che questi possano sopravvivere fino al momento del macello, che altrimenti sarebbe molto più difficile. Innovazioni nel campo della genetica, il fatto che tu riesci a selezionare determinati polli che portino la carne dove i nostri appetiti battono, cioè ad esempio il petto e le cosce, se ci pensiamo, non ci importa che la carne sia altrove. Il piumaggio, il colore del piumaggio, no? Che sia chiaro, così nel caso in cui qualche piuma sfugge ai macchinari, se anche un consumatore la trova bianca, è più difficile che la noti rispetto a nera. Ma in tutto ciò loro riescono comunque, alcuni, a diventare sempre più grandi, ad avere quindi economie di scala, ad importare queste idee fordiane che abbiamo citato prima, fino a diventare poi i giganti che conosciamo.
Francesca, hai citato la JBS, quali sono le altre due grandi multinazionali della carne?
Le altre due grandi multinazionali della carne sono la Tyson Food, che solo nel 2021 ha fatto più di 43 miliardi di profitto, e la Cargill, che addirittura è arrivata a sfondare i 165 miliardi. Quindi parliamo di potenze economiche che poi ovviamente si traducono in potenze politiche.
A me è venuto in mente, mentre parlavi, Aristotele, perché sono molto vecchio, primum vivere deinde filosofari, però tu nel tuo libro citi l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, che ha scritto, il concetto l'ha formalizzato meglio, prima viene la pancia piena, poi la morale. Allora, il punto però è che per noi oggi, oltre ad avere la pancia piena, e questo mi sembra anche evidente, forse anche troppo piena, nella speranza di avere anche una morale, diventa ineludibile il problema della sostenibilità ambientale, e quello che è appena raccontato lo pone in maniera molto rilevante. Quindi cerchiamo di farci capire con la massima chiarezza qual è l'impatto della carne a livello ambientale.
Hai proprio ragione, Alberto. L'industria agricola è una delle voci principali del cambiamento climatico oggigiorno, ancora di più degli spostamenti, degli aerei, delle macchine, di qualsiasi industria automobilistica che possiamo immaginare. Questo lo dicono ad esempio i dati della FAO più di 15 anni fa, in cui un famoso rapporto sostiene che circa il 30% dei gas a effetto serra arrivino esattamente dall'industria agroalimentare, e di queste la carne è decisamente la voce principale più importante. Prima abbiamo parlato di Ford, di sistemi, di meccanismi che si innestano l'uno sull'altro, ma la particolarità di questa industria è che noi stiamo parlando di corpi vivi, ed è proprio lì che va a incentrarsi il problema del cambiamento climatico, prima di tutto perché stiamo parlando di numeri enormi, come abbiamo detto prima, e poi anche il fatto che questi hanno una particolarità, questi animali, soprattutto i ruminanti. Da una parte per noi è sempre stato un vantaggio accompagnarci con questi animali, perché loro riescono a digerire ciò che per noi è indigeribile, la cellulosa. Nel fare ciò però, all'interno, no, dei loro stomaci si crea una cosiddetta fermentazione enterica, che fa sì che producano due gas a effetto serra molto importanti. importanti, non presenti tanto quanto la CO2 e l'anidride carbonica che conosciamo, però molto più potenti come il metano e il protossido di azoto. E questo è uno dei grandi problemi che fa sì, ad esempio, che le quattro imprese più grandi casearie mondiali inquinino circa quanto l'Unione Europea, per dare un'idea. E inoltre abbiamo anche tutto il problema dei liquami, il fatto che questi animali, soprattutto gli animali, creino un sacco di rifiuti, di scorie, che non sempre vengono trattate e gestite dall'industria come dovrebbero, proprio perché hanno tanto potere.
Tu spieghi nel libro una cosa che alla maggior parte delle persone non è nota. L'industria della carne ha ricadute pesantissime su altre coltivazioni. Tu hai scritto: le immagini dell'Amazzonia che brucia sono pane mediatico quotidiano, ma difficilmente si spiega che il principale mandante della contrazione dei polmoni verdi della terra all'impressionante velocità di un campo di calcio al minuto è proprio la corsa alla soia e alla creazione di pascoli. E l'Amazzonia non è la sola foresta che rischia di scomparire.
No, non è la sola foresta che rischia di scomparire, ed è proprio lì, è proprio nella soia, nelle mangiatoie di questi animali, che noi dobbiamo andare a vedere molte delle ragioni, no, legate alla distruzione climatica che comporta l'industria delle proteine animali. Come dicevamo all'inizio, no, CAFO, Concentration Alimentation, cioè sono animali che sono forzatamente alimentati e devono essere alimentati con un qualche cosa che li faccia crescere nel minor tempo possibile, proprio perché il tempo è denaro e noi siamo all'interno di un sistema che deve massimizzare la resa e i profitti. E uno dei prodotti che permette questo non è tanto il fieno, ma il mais e soprattutto la soia. La soia, quindi, che viene coltivata nel sud globale principalmente, quindi ad esempio il Brasile che citavamo prima, e che quindi da una parte è speculare a questa industria della carne che richiede omogeneità di specie, quindi gli stessi semi, concentrazione economica, quindi abbiamo poche industrie che danno lo stesso materiale, quindi anche lì siamo in un sistema in realtà fragile, perché stiamo mettendo tutte le uova nello stesso cestino. E poi abbiamo lo stesso utilizzo di chimica: da una parte abbiamo ormoni, anche se non in Europa, antibiotici, qua abbiamo fertilizzanti, qua abbiamo invece pesticidi, in un gioco che ci vuole un po' vitruviani, no? Pensiamo sempre di essere esterni ed avulsi da tutto questo spingere, però in realtà stiamo vedendo che non è così.
Quindi non è un caso se tu hai intitolato il tuo libro Capitalismo Carnivoro, perché quello che ci stai spiegando è che la carne è sostanzialmente disuguaglianza economica, ecologica, sanitaria, e alla fine, dato che stiamo parlando soprattutto dei paesi del sud del mondo, è neocolonialismo.
Assolutamente sì, e infatti quello che noi vediamo nel sud globale è proprio questo, lo sfruttamento delle terre, la distruzione di foreste. Tu prima mi chiedevi, Daniele, non è l'unica foresta? Certo che no, abbiamo ad esempio le foreste di mangrovie in Indonesia, no? E la distruzione che è avvenuta per far spazio all'industria dei gamberetti. E questi sono tra l'altro paesi in cui la democrazia sono anche più fragili, quindi ci sono rischi di abusi maggiori, vediamo gli ecocidi che succedono. Ma non è solo quello, non è solo nel sud del mondo, perché se pensiamo a dove si collocano ad esempio le industrie della carne, gli allevamenti intensivi, quei territori molto spesso perdono di valore economico, le comunità che vi sono, che vi abitano, hanno problemi di salute, chi ci lavora anche, ovviamente i lavoratori all'interno di questo sistema vivono in condizioni, diciamo, non auspicabili. E in più, sì, certo, c'è anche questo aspetto di diseguaglianza e ineguaglianza legata al fatto che noi stiamo usando tantissime risorse per produrre una carne che viene poi in realtà consumata da pochi. E quindi c'è anche questo aspetto, se vuoi, economico di squilibrio.
Tolstoi scrisse: se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. Nel tuo libro tu tocchi questo aspetto spiegando come il mondo della carne industriale abbia la grande capacità di nascondere la morte in ogni suo passaggio.
Assolutamente sì, nel senso, ci sono tanti livelli di nascondimento all'interno dell'industria della carne. Da una parte abbiamo un nascondimento e una distanza fisica. I macelli non sono più al centro della città, sono nelle periferie, così come sono addirittura nelle periferie del mondo, delle economie, diciamo, più marginali. Questo da una parte. C'è un nascondimento attivo. Ci sono delle leggi, infatti, che fanno sì che tu non possa andare a riprendere in alcuni paesi. Se tu vai e riprendi quello che succede all'interno di un allevamento intensivo, rischi pene simili a come se tu avessi fatto un atto di terrorismo, no? Pertanto è considerata importantissima questa industria. Dall'altra c'è un nascondimento cognitivo che vogliamo fare noi stessi, perché Questo è anche uno dei punti principali della carne. La carne è interconnessa, inscindibile a un concetto di morte. Nel momento in cui noi vogliamo consumare la carne, dobbiamo fare i conti con questa cosa, che non è sempre piacevole. Preferiamo una certa anestesia. E da lì il linguaggio, no? Se ci pensi, appunto, noi pensiamo agli animali felici, in qualche modo succede qualche cosa e diventano una bistecca. Questa connessione tendiamo a non volerla fare. Poi l'italiano non aiuta tanto, però in inglese ci sono proprio termini diversi. Abbiamo beef, pork, pig, cow, che sono proprio termini diversi, per cui spesso il bambino americano capisce a un certo punto la connessione tra quello che ha nel piatto e l'animale che vede disegnato, mentre per noi italiani, noi bambini italiani, è un po' diverso.
Anche i lavoratori nelle industrie di lavorazione della carne, nei macelli, utilizzano un linguaggio edulcorato.
È proprio così. Anche per coloro che lavorano all'interno di questi spazi è necessario porre una distanza da quello che fanno e quello che loro sentono, perché ovviamente non è facile, non è automatico neppure per loro. Sempre per quanto riguarda il linguaggio, i lavoratori stessi hanno bisogno di mettere delle barriere tra quello che fanno e come lo cognitivamente gestiscono. Un esempio è, cioè, l'addetto, no, all'uccisione dei polli, però capita che qualcuno di essi non muoia subito, per cui c'è questa figura che in inglese viene chiamato il backup killer, cioè l'assassino di riserva. Non era un ruolo che molte persone volevano fare e quindi adesso è stato cambiato in knife operator, quindi colui, l'operatore del coltello, cambiando completamente, no, l'attività e buttando il focus, mettendo il focus solo sull'oggetto. Oppure altri esempi sono i membri della National Cattlemen Beef Association negli Stati Uniti. È stato consigliato di sostituire il termine macellare con mietere o processare, quindi togliendo completamente dal quadro la morte ancora una volta.
Fra l'altro, questo tema del linguaggio mi ha fatto venire in mente un'altra domanda che volevo farti su un tema a noi molto caro, cioè quello della carne coltivata, che molto spesso viene chiamata carne sintetica e invece è giusto chiamarla carne coltivata. Qual è la tua posizione su questo tema?
Allora, io, volendo investigare il continente della carne, mi sono cimentata ovviamente con molta curiosità e apertura al mondo della carne coltivata, e ovviamente le parole sono importanti. Come noi definiamo qualsiasi oggetto, diamo subito, no, un giudizio di come lo posizioniamo all'interno di una visione politica, sociale ed economica. Sinceramente la carne coltivata ha una potenzialità enorme, molto interessante come industria. Ma di cosa parliamo quando parliamo di carne coltivata? Semplicemente parliamo di una biopsia che viene fatta all'animale, che rimane vivo, e che viene poi dopo inserita all'interno di un liquido con dei nutrienti che faranno sì che queste cellule si sviluppino all'interno di certi bioreattori in carne, niente di diverso da quello che noi mangiamo tutti i giorni.
Francesca, tu nel libro citi diverse definizioni che vengono utilizzate per la carne coltivata: in vitro, artificiale, pulita, sintetica, da laboratorio, civile.
Esatto, Daniele, proprio questo, civile è forse il termine più importante, perché se questa tecnologia venisse effettivamente applicata, ha delle potenzialità enormi proprio anche nell'ottica del benessere animale e del cambiamento climatico. Si stima che basterebbero 150 bovini, solo 150 bovini, per produrre il quantitativo di carne che viene consumata ogni giorno. Addirittura il 75%, no, del terreno che prima menzionavamo coltivato a soia, a mangimi, ora potrebbe essere liberato o per altri cibi che andrebbero direttamente per noi a consumo umano, oppure anche per ritornare a uno stato di natura più completo.
C'è stato anche un capo di Stato al di sopra di ogni sospetto che già negli anni 30 aveva immaginato questa evoluzione.
Proprio lui, Winston Churchill, che immaginandosi il futuro dei prossimi 50 anni scrisse: "Dovremmo evitare l'assurdità di crescere un intero pollo solo per mangiarne il petto o l'ala, coltivando queste parti separatamente grazie a un liquido adatto."
A proposito di definizioni per la carne coltivata, c'è chi per denigrarla è arrivato a chiamarla carne Frankenstein. Ma tu citi una cosa che nessuno ricorda su Frankenstein.
Eh sì, che la creatura di Mary Shelley in realtà, quando si presenta, dice questa frase: Il mio cibo non è quello dell'uomo, non distruggo l'agnello e il capretto per saziare il mio appetito. Ghiande e bacche mi danno abbastanza nutrimento, l'immagine che vi presento è pacifica e umana. Questo proprio perché Mary Shelley in realtà voleva dimostrare che la propria creatura, la creatura di Frankenstein, fosse di partenza pacifica, non omicida, che sarebbe stato l'atto necessario, no, per il consumo della carne.
Dunque, il mostro di Frankenstein era vegetariano.
Assolutamente sì.
Uno scoop. Francesca, il nostro governo usa nei confronti della carne coltivata definizioni sicuramente non positive, arrivando a vietarne la produzione, la commercializzazione, addirittura l'importazione di alimenti e mangimi sintetici, oltre a bloccare anche la ricerca.
Quello che sta facendo il nostro governo, definendo ad esempio la carne coltivata Frankenstein, è un gioco semplice, quasi banale. Cosa fa? Va a riportare in luce proprio quello che noi non vorremmo, no, del nostro cibo. Noi lo vogliamo immaginare naturale, della fattoria, proprio come dicevamo all'inizio della puntata. La carne coltivata ha esplicitamente il laboratorio fuori. Vuol dire che è meno pulita? Non credo proprio, se andiamo a vedere cosa succede negli allevamenti intensivi. Però certamente, se tu richiami l'idea del laboratorio, l'idea di Frankenstein, una ubris, una tracotanza dell'umano che in qualche modo vuole superare la natura, ecco, è come dirci: fermi un attimo, ci stiamo lanciando verso un qualche cosa che non dovremmo. Però è importante parlarne, anche perché questo tipo di narrativa utilizza il cibo, ma anche per parlare di qualcos'altro. Quando noi parliamo di cibo di casa nostra, vogliamo evitare il contagio, vogliamo mantenere una certa purezza, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di quello che abbiamo davanti al piatto, oppure di questioni più ampie?
Francesca, per cominciare ad essere più consapevoli di tutte le implicazioni legate al consumo di carne, tu dici: dobbiamo solo mettere in discussione il tepore in cui siamo immersi.
Questo non è facile. Mettere in discussione quello che per noi sembra quotidiano, normale, senza vedere quello che si nasconde dietro. Però l'aspetto più bello, anche se a volte scomodo, ci permette di riconoscere la straordinarietà nell'ordinario. E questo vuol dire farci anche uscire e darci maggiore potere nel comprendere quello che noi possiamo fare per avere un impatto a livello globale, non solo come consumatori.
Come sempre, citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io ricordando il libro della nostra ospite, Francesca Grazioli, Capitalismo carnivoro, edito da Il Saggiatore, assolutamente da non perdere.
Io aggiungo Alberto Capatti, Veget Eat, 5 Sensi editore.
E io invece porto un romanzo, Sotto la pelle, di Michael Faber, edito da Einaudi.
Francesca, è stato un grande piacere averti qui con noi e naturalmente speriamo che tu possa tornare ospite di DOI anche in futuro.
Daniele, Alberto, il piacere è stato tutto mio. A presto.
Siamo in chiusura. Vi invitiamo, come sempre, a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, in cui ogni giorno potete trovare video delle puntate, ma anche contenuti inediti e commenti sull'attualità legata ai nostri temi. Rispondiamo a una domanda che ci è stata rivolta da un nostro ascoltatore. Alessandro chiede qual è l'origine del gelato.
L'origine del gelato si perde nella notte dei tempi. Abbiamo dedicato anche una breve puntata del nostro podcast a questo tema. Già i romani facevano qualcosa di simile, che assomigliava forse più alla granita, la famosa nives citrata. Il gelato, diciamo in senso moderno, un po' ci arriva dagli arabi. La stessa parola sorbetto è una parola araba. E poi, diciamo, nel sud Italia le tecniche per ottenere una emulsione attraverso il latte e le uova si è evoluta a partire dal 500 e 600, quindi non è facile dire chi lo ha inventato. Possiamo dire dove è stato inventato, ragionevolmente tra la Sicilia e il sud Italia.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Passare alla fatturazione elettronica di Aruba è rapidissimo. E chi la scelta non la lascia più, perché è la soluzione completa, modulare e al miglior prezzo di mercato. Un unico strumento per avere tutto sotto controllo. Lo trovi su aruba.it.